due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao 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 a tutti, ciao a tutte, siete su Radio Wombat, questa è la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un saluto appunto a chi ci segue sempre, a chi invece ci trova per caso o ci ascolta per la prima volta, un brevissimo biglietto da visita, tanto per dire che la nostra trasmissione è una di quelle informative della Radio Wombat e se durante, diciamo, il suo percorso storico e durante tutto l'anno questa trasmissione parte da spunti di cronaca locale per fare critica o per dare la parola a realtà e voci del territorio, per questo agosto ci siamo invece dedicati a fare una sorta di focus su quelle che sono le vicende legate ai rifiuti nel senso più ampio del termine e nello specifico, per quello che ci riguarda un po' più da vicino, quelle che sono le attese, le aspettative, le problematiche che sono connesse al piano regionale dei rifiuti, con appunto l'avvio del procedimento da parte della Regione Toscana, e quelle che invece potrebbero essere diventare idee forza da parte di comitati, movimenti, associazioni che in questi lunghi anni si sono battute contro l'incenerimento dei rifiuti, nello specifico del nostro territorio, quindi quello che viene definito ato-centro, cioè ambito territoriale ottimale, quindi la perimetrazione amministrativa per quello che riguarda il perimetro appunto di riferimento della raccolta e del trattamento dei rifiuti, che riguarda la Toscana centrale, quindi essenzialmente la provincia di Firenze, Prato e Pistoia, e i movimenti insomma qui hanno avversato, come molti e molte ricorderanno probabilmente anche per un impegno anche personale, l'ipotesi di inceneritore per Firenze, quindi per lato centro, un inceneritore che avrebbe bruciato 198.000 tonnellate di rifiuti l'anno, un inceneritore che sarebbe stato messo in mano tra l'altro a una multi-utility, che è la multi-utility Q-Termo, che insomma si sarebbe formata ad hoc proprio per la gestione di questo inceneritore, con una componente di capitale privato proveniente dalla multi-utility emiliana Gruppo Era, che già appunto gestisce vari servizi, acqua, luce, gas e non a caso rifiuti nell'area emiliana, e alla quale il Partito Democratico, la maggioranza in Consiglio regionale toscana, si sarebbe rivolta per questa gestione attraverso la combustione dei rifiuti anche per la Toscana. Da lì in poi, dalla battaglia vinta contro l'inceneritore di Firenze, diverse cose sono andate a cambiare, si è aperto un percorso in qualche modo aperto e con tutte le contraddizioni del caso per la definizione di un nuovo piano regionale dei rifiuti. In questo senso i movimenti, le associazioni, i comitati, come dicevo, hanno continuato il loro lavoro, il loro lavorio, spesso in sordina, ma non per questo meno importante, che li ha visti attivi nella stesura di una bozza, di uno schema di piano dei rifiuti regionale scritto dal basso, appunto frutto del lavoro dei comitati, delle associazioni e dei cittadini, che oltre alle battaglie contro l'incenerimento, contro le pratiche nocive di gestione dei rifiuti, quindi non solo l'incenerimento ma anche l'ampliamento delle discariche, hanno ipotizzato una gestione dal basso più sostenibile dal punto di vista ambientale, che è sicuramente il primo obiettivo, ma insieme a questo non meno importante, una gestione dei rifiuti che sia nello stesso tempo ispirata a principi di eguaglianza sociale e redistribuzione della ricchezza. non dimentichiamo appunto che insieme alla insostenibilità dal punto di vista ambientale e alle ricadute sulla salute, il tema dei rifiuti è attraversato anche da una evidente concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi, di grandi o grandissime aziende private che gestiscono il processo e i processi nella loro complessità, e questa tendenza verrebbe, per quello che riusciamo a capire fino a qui, non solo confermata dagli indirizzi che sta prendendo la regione toscana, ma addirittura implementata e aumentata. Quindi il piano dei rifiuti dal basso, che è cominciato ad essere steso e scritto dai comitati nel 2020, che li ha portati anche in questo lavoro di aggregazione anche alla contestazione nel luglio del 2020 di fronte all'impianto ENI di Stagno in provincia di Livorno, dove sembrava che in una prima ipotesi il Partito Democratico in regione volesse collocare una cosiddetta bioraffineria, intendendo con bioraffineria, e fa davvero sorridere insomma quest'uso scivoloso e ambiguo delle parole, l'idea di un gassificatore, cioè di un impianto dove dal plasmix, cioè le plastiche cosiddette eterogenee e che non riescono ad essere riciclate perché sono arrivate a un grado di degradazione della materia già così avanzato da impedirne un ulteriore recupero come materiale, come materia prima seconda, verrebbero gassificate, quindi con un processo di combustione, e utilizzate per estrarne metanolo da aggiungere poi ai combustibili fossili. Questo è un po' quello che prevedevano nel 2020, le cose stanno andando avanti e ancora in questa direzione, quindi si mette al centro l'idea di estrarre dai rifiuti energia e carburanti per continuare ad alimentare una crescita economica di tipo standard capitalistico come la conosciamo, per evidentemente mantenere inalterati gli assetti di potere e scaricando ancora sull'ambiente e sulla collettività i costi di questa insostenibilità e di questa distribuzione ingiusta e iniqua della ricchezza. Invece le proposte dei comitati e dei movimenti, come già detto e ribadito, vanno o vorrebbero andare in un'altra direzione. Per questo stiamo dedicando del tempo a tutta questa ampia e complicata vicenda, e anche questa settimana proponiamo un nuovo podcast, una nuova intervista, una nuova disamina di quelli che sono i problemi legati al ciclo dei rifiuti nella nostra regione, nello specifico con un altro indiscusso protagonista di queste discussioni, di questi approfondimenti, di queste analisi, che è Marco Paganini, un compagno della CUB Toscana, Firenze, e che negli anni, per il suo impegno all'interno delle reti no combustione, non inceneritori e più in generale per le alternative, ha partecipato fin dal luglio, o meglio dalla primavera del 2020, alla stesura e alla scrittura di questo schema di piano dal basso, così lo abbiamo definito e lo definivamo allora, e che poi costituisce anche l'ossatura delle osservazioni dei cittadini, degli abitanti, che verranno fatte puntualmente nel processo partecipativo che la Regione Toscana è obbligata dalla legge a istituire per la definizione del piano regionale dei rifiuti. Ovviamente le osservazioni, come spesso succede, come anche succede per esempio nei regolamenti urbanistici, per fare un altro esempio che può essere, diciamo, conosciuto o noto magari ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, viene spesso svilito, e l'idea di partecipazione che si propone poi è una partecipazione in cui gli abitanti e i cittadini possono dire la loro, ma i proponenti, i decisori pubblici, prendono le loro decisioni a prescindere, e quindi che tu lo dica o che tu non lo dica spesso non fa differenza. Nello stesso tempo però la scrittura di osservazioni, il processo di aggregazione che porta alla definizione delle osservazioni, è in qualche modo anche mobilitativo, e in questo senso vuole essere vissuto e riproposto. Quindi con questo lanciamo anche il presidio del 3 di settembre in piazza del Duomo a Firenze in mattinata, orario ancora da definire, ma insomma ci sarà modo di ridirlo, in cui appunto i movimenti, associazioni, comitati che scrivono le osservazioni, che hanno fatto la bozza di piano, e tutti coloro che magari in corso d'opera si aggiungono o capiscono l'importanza e la centralità del tema della materia prima seconda, del ciclo dei rifiuti all'interno delle trasformazioni sociali e delle emergenze, delle urgenze climatiche e ambientali che stiamo vivendo, vanno a sostenere le loro proposte. Questo appunto è il presidio del 3 di settembre in Piazza del Duomo a Firenze e in vista della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, che è l'8 settembre. 8 settembre, data evocativa ovviamente perché è la data dell'armistizio del 43, in questo caso non c'entra niente, serve solo, diciamo, come possiamo dire, come promemoria, perché è una data appunto molto simbolica e molto evocativa per la storia del nostro paese. Direi con questo che la diciamo una ricca introduzione l'ho fatta, vado a questo punto a passare la palla appunto a Marco Paganini, lo ripeto, della CUB, che ha fatto insomma un grossissimo lavoro fin dal 2020 e che quindi è sicuramente tra le persone più indicate per fare un punto della situazione su quelle che sono le problematiche del piano regionale dei rifiuti in definizione da parte della regione e invece quelle che sono le proposte da parte dei comitati, delle associazioni e dei cittadini, che puntano certamente al recupero della materia piuttosto che a utilizzare i rifiuti come un nuovo combustibile, un nuovo carburante per un'economia capitalistica lineare e standard che cerca ancora di praticare la massimizzazione dei profitti e la crescita infinita. Andiamo quindi a dare subito la parola a Marco per spiegare, raccontare, riassumere, sintetizzare quelli che sono i punti salienti della proposta, dello schema di piano elaborato dai comitati, dai cittadini e dalle associazioni dal basso per una gestione verso rifiuti zero dei rifiuti in Toscana e cominciando magari con facendo un riassunto, una sintesi di quello che è il problema, la problematica degli ATO, cioè degli ambiti territoriali ottimali, di cui spesso si sente parlare anche in articoli giornalistici o nel dibattito mediatico quando si parla di rifiuti, e insomma per inquadrare un po' la questione del rapporto tra territori e perimetri e amministrazione rispetto appunto al trattamento dei rifiuti. Marco, a te.
Grazie per l'invito, buongiorno a tutte e a tutti. Mi soffermerei su alcune proposte di gestione contenute nell'ipotesi di piano rifiuti elaborato dai comitati della Piana. Necessaria una breve premessa: la gestione circolare richiede la definizione di ambiti territoriali che tenga conto di problematiche geografiche, economiche, di partecipazione e controllo sia degli organi istituzionali che dei cittadini. La costituzione di tali ambiti può spaziare da un decentramento totale all'estrema centralizzazione. Il decentramento totale è rappresentato dall'antico sistema comunale, che stabiliva unicamente i limiti di smaltimento nel contesto abitativo e delegava ai singoli l'onere di risolvere il problema con l'istituzione nel ruolo di controllore sanzionatorio. Nel caso opposto si opera invece in un regime di deresponsabilizzazione completa, sia delle istituzioni che dei cittadini, chiamati unicamente al contributo economico obbligatorio, con un affidamento ad asset industriali che operano in perfetta linearità tramite cassonetti, grandi camion raccoglitori, inceneritori, discariche, e assumono il compito di risolvere, o meglio di nascondere, il problema alla consapevolezza delle comunità e alla responsabilità delle istituzioni, salvo poi palesarsi all'improvviso e prepotentemente al momento che si registrano i danni, cioè si saturano le discariche, c'è una ridotta capacità di raccolta in condizioni anomale o critiche, c'è un inquinamento ambientale, l'abusivismo o la criminalità. Negli anni si è sviluppata una diversa sensibilità sulle problematiche che coinvolgono il vivere sociale, con il riconoscimento di una maggiore importanza del cittadino utente come soggetto che partecipa direttamente alla gestione delle società di servizi alla comunità. La radice di questa sensibilità risiede nel fatto che, come tutti i cosiddetti monopoli naturali, quindi non solo il servizio di gestione dei rifiuti ma anche l'erogazione dell'acqua potabile ed altri servizi di erogazione, il cittadino è utente utilizzatore di beni e servizi di interesse comune. ed è quindi il più importante portatore di interesse, stakeholder si dice oggi, delle società che gestiscono il servizio pubblico. Oltre a esserne proprietario in quota parte, ne è anche cliente, perché è colui che paga per il servizio prestato e nel caso particolare della raccolta differenziata dei rifiuti svolge anche un'attività lavorativa essenziale, rappresentata dalla separazione. Ne deriva che gli attori principali, i cittadini, istituzioni, operatori del settore, debbono necessariamente agire in sincronia. Le scelte tecnico-gestionali non sono quindi neutre, ma condizionano il livello relativo di responsabilità e partecipazione di ognuno. La definizione degli ambiti di raccolta quindi è critica per la gestione e il controllo dal basso da parte delle cittadine e dei cittadini pagatori, e pur condizionata dalle caratteristiche geografiche e amministrative del territorio, non può prescindere dal riferimento comunale entro cui e tramite il quale si attuano le decisioni prese. In questo contesto, la capacità di ascolto delle istituzioni si dovrebbe coniugare con una capacità di confronto nell'ambito della discussione pubblica e concludersi con un pronunciamento vincolante a cui far seguire la fase attuativa, sostenuta dalla responsabilità di ciascuno. Questa modalità di procedere è l'unica che assume integralmente il significato di bene pubblico a cui ci siamo ispirati per la proposta di piano e si caratterizza per una partecipazione in solido di tutti gli attori alla gestione e alle soluzioni al controllo dei processi e necessita dunque di una dimensione fruibile che permetta a tutte e a tutti di partecipare in forma diretta tramite la creazione autonoma di gruppi e comitati, istituzioni, eccetera. Il ventaglio decisionale dovrebbe evidentemente coprire l'intero processo, dalla decisione delle finalità e degli scopi, alla definizione degli stanziamenti delle risorse, tariffe e trasferimenti, alla modalità di attuazione. Il ruolo della componente imprenditoriale quindi dovrebbe essere focalizzato all'offerta di soluzioni tecniche e economiche delimitate da questi paletti e sottoposte al vincolo di verifica. Non è una partenza da zero. L'esperienza effettuata in questi anni con la definizione degli ATO, il loro vincolo di autosufficienza e le scelte diverse fatte nei vari territori della Toscana hanno dimostrato, per comparazione, la netta maggiore efficienza del sistema nella configurazione di raccolta differenziata a spinta, cioè porta a porta, tariffazione puntuale, cioè si paga per quello per il rifiuto indifferenziato che si produce, impiantistica leggera di prossimità, isole ecologiche con filiere di riciclo, compostaggio, un numero proporzionato di impianti industriali per il trattamento meccanico-biologico e un numero limitato di discariche per residuo finale, per un residuo previsto minore del 10%. Questa configurazione rappresenta il punto di massima interazione tra gli attori di processo e ottimizzando il binomio di responsabilità e partecipazione sia dei cittadini che degli operatori e dell'istituzione. Partendo da questo dato di fatto, la definizione di ambiti geografici ottimali e efficienti per le diverse filiere, pur tenendo conto di fattori geografici, città, campagna, orografia del territorio, viabilità, appare un compito da risolvere in ambito comunale, forse anche di quartiere nelle città, e si avrebbe in tal modo la possibilità di dimensionare anche l'entità di uomini e mezzi necessaria per la realizzazione del porta a porta, con un indubbio vantaggio per il sostegno dell'economia locale, posti di lavoro, mezzi, loro consumi, manutenzione, gestione del flusso di materiali verso filiere di prossimità. La definizione di un'impiantistica più pesante, rappresentata da impianti di trattamento meccanico-biologico e da discariche, potrebbe competere alla Regione, che avrebbe l'opportunità di tenere conto delle problematiche di trasporto su distanze maggiori, oltre che delle relazioni contrattuali con le aziende destinatarie delle materie prime e seconde.
Bene Marco, subito un primo ringraziamento. Interrompiamo un attimo la nostra intervista per riprenderla tra breve. Facciamo adesso una prima pausa musicale per darci un po' di stacco, tra virgolette, un po' di tregua.
Vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Les gens comme Snowden ou Assange qui nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement des États-Unis. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas.
La même lutte aux quatre coins, dans chaque ville et pas de l'air. Une âme qui brûle sur chaque coin, une injustice à chaque coin. Tourmente des quatre pères, un missionnaire qui parle bien. Une pyramide, le pire arrive pour une histoire qui part de loin. Je suis comme la Grèce des temps modernes, boum sur les bancs, boum sur les camps et les antennes. C'est le chant des révoltés que l'ennemi aimerait en mur et vivant. Aucun pays n'est en paix, ne te voile pas la face. Des forêts éternelles aux forêts de ciment, voici la résistance, celui qui est sale contre les rapaces. C'est bien plus qu'un convoi, un souffle, rien n'arrête, que la force nous accompagne. On est partout sur la planète, regarde ce même Jean-Paul, c'est des liens érosés. La première brique est posée, jette ta pierre à l'édifice. L'histoire de l'homme s'est fait trosser, endormi par des trophées.
Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même.
Assassiné toujours pour quelques bénéfices, c'est le fils que l'on porte une décennie qui a osé le bon. Sortez les marteaux figures qu'on aille défoncer le béton. Tu pourras lire le même ras-le-bol, le vase rempli à raccord par les néo-conquistadors. Mener en bateau, on a refusé de monter à bord. Alors on avance en radon, déterminé comme les Black Blocs. Condamnés à mort parce qu'on fait trembler leur parc. Les sociétés à peu redresser, je vais pas te faire un dessin. Diffamé à bord, tout changement fini et cartelé à l'heure des vaccins piégés. Avec des plus dans les seringues, des enfants qui crient j'ai faim. Des milliards comme leurs dollars. Alors je râle comme un explosif au G20. Parce qu'on nous traite comme des chiens. On pliera pas les chiffres, ça fait des siècles qu'on porte des chaînes. Ils veulent nous avoir par les chiffres. Mais on a vu, on est venu et on vaincra. C'est toute la vie qui est en lutte depuis que petit homme est ingrat. Parce que la vie est un drame à notre époque. On tiendra parce qu'on est plein, qu'on n'en peut plus. Enfant de la lutte, ça l'âme.
Mais ne nous trompons pas. Il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre.
Bene, rientriamo in voce, riprendiamo il microfono e per chi si fosse collegato adesso, questa ovviamente è Radio Wombat, noi siamo la stampa rassegnata e stiamo parlando con Marco Paganini di quelle che sono le proposte dei comitati, delle associazioni, dei movimenti verso rifiuti zero per una gestione diversa dei rifiuti e per lo schema di piano dal basso proposto in questi anni dal 2020 ad oggi verso appunto una gestione rifiuti zero dei rifiuti. Questo in connessione ovviamente con quelli che sono i movimenti istituzionali e le iniziative pubbliche dei decisori pubblici verso la problematica, il tema dei rifiuti, perché sappiamo essere a un punto di svolta sia il piano regionale sia la strategia nazionale per l'economia circolare. In questo appunto la necessità o comunque l'opportunità da parte nostra di dedicarci con questi podcast di agosto a questo tema, con questi approfondimenti. Stiamo parlando appunto con Marco Paganini della CUB, che ha partecipato alla stesura dello piano dal basso dei movimenti, dei comitati e delle associazioni. Riprendiamo l'intervista, rientriamo un po' nel vivo domandando a Marco quali sono gli strumenti e i dispositivi che nel piano dal basso appunto sono stati individuati o comunque ipotizzati per dare concretezza e effettività a questo diverso approccio che viene proposto alla gestione dei rifiuti, ovviamente con tutto quello che implica a livello industriale, amministrativo ed economico.
Allora, proviamo a fare una panoramica degli strumenti e dei dispositivi che possono rendere il processo di rigenerazione effettivo e che siano ancorati alle norme regionali, in particolare la legge regionale sui rifiuti e la legge sul governo del territorio. Il primo strumento è rappresentato dalle comunità di ambito popolare di rigenerazione, che sono costituite da abitanti, associazioni ambientaliste e naturaliste, culturali, artistiche, da comitati ad hoc, da cittadini attivi, lavoratori, lavoratrici, sindacati, organizzazioni professionali, che sulla base di uno statuto di organi costitutivi assumono le attuali funzioni attribuite agli osservatori provinciali dei rifiuti, recentemente aboliti dalla Regione, in merito agli obiettivi della programmazione sia nell'ottica di rigenerazione di beni fondamentali, materia, energia e informazione, come previsto dagli articoli 3,1 e 3 della legge regionale del 71 del 2020. I patti di collaborazione previsti nell'articolo 7 della stessa legge, i tavoli tecnici per la promozione e l'avvio delle forme di economia circolare per i rifiuti e con la finalità della rigenerazione in un'ottica ciclica dei residui, con una progettazione di prodotti durevoli e di forme di gestione del riutilizzo e del riciclaggio e di compostaggio, come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 34 del giugno 2020, che modifica quella legge 60 del 96, disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. I documenti d'azione sono forme di sperimentazione intraprese nel campo della rigenerazione e del riutilizzo e della riparazione attraverso i centri di riparazione, secondo quanto previsto nella stessa legge regionale 34 del 2020. Tutti questi strumenti dovrebbero contribuire alla formazione del piano industriale ideato a valenza ecologica e rigenerativa e finalizzato a 1. Un'effettiva prevenzione della produzione dei rifiuti. 2. Centri di sperimentazione di concreta sinergia tra comunità locali e cioè amministrazioni comunali e abitanti e centri di ricerca come università per la progettazione di utensili, oggetti, prodotti di lunga durata riutilizzabili e riciclabili, e fra questi i centri di ricerca rifiuti zero, i centri di riprogettazione, eccetera. 3. Istituire relazioni tra le produzioni agroecologiche e le aziende agricole, comunità agrarie, centri di forestazione urbana, aziende forestali e centri di compostaggio. 4. Definire sotto ambiti individuati come distretti industriali di utilizzo e di riciclaggio. Questi punti dovrebbero quindi portare a una nuova definizione e una composizione dell'organizzazione delle comunità d'ambito. Quindi ogni ambito, ogni comunità d'ambito sarebbe composta dalle amministrazioni comunali e dalla comunità d'ambito popolare di rigenerazione che abbiamo visto all'inizio e che esercitano il diritto dovere di programmazione ai sensi degli articoli 4, dell'articolo 1,4 della legge regionale 25 del 98 che recita: favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associazioni alla formazione dei piani previsti dalla legge e al controllo della gestione dei rifiuti. Dall'articolo 36 della legge regionale 65 del 2014, che attribuisce a questo strumento l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio e ne stabilisce il regolamento. L'articolo 43 della Costituzione, che recita: ai fini di unità dell'utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia e abbiano carattere di preminente interesse generale. L'articolo 118, al comma 4 della Costituzione, che favorisce l'autonomia di iniziativa di cittadini e singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale secondo il principio di sussidiarietà. Per le finalità del piano industriale di atto a valenza ecologica e rigenerativa possono essere attivati degli specifici patti territoriali bioeconomici che legano la responsabilità estesa dei produttori con la responsabilità e il potenziamento delle comunità degli abitanti, a partire dalla ricognizione delle necessità dei territori e dal censimento delle risorse, e si può definire così l'entità o il tasso di dipendenza di ciascun ambito territoriale rispetto a alcuni bisogni primari, alla soddisfazione di bisogni primari o utili, tipo l'erogazione dell'acqua, dell'energia, l'approvvigionamento alimentare, i trasporti, l'abitazione, la scuola, il servizio sanitario, non necessariamente in questo ordine, e la distribuzione delle facilità di accesso a queste risorse primarie si possono avere per ambiti territoriali anche geograficamente diversi, sia per estensione che prossimità, ma questo fatto non preclude la stipula del patto territoriale, che coinvolge tutti i soggetti che esprimono lo stesso bisogno e contribuiscono così a un'allocazione equilibrata di ogni specifica risorsa. Il primo ambito di convergenza quindi è quello di definire i bisogni primari utili e le modalità di soddisfazione degli stessi. Il ruolo centrale nel processo lo ha l'interlocuzione e la relazione fra le istituzioni locali e le associazioni di cittadini. Il meccanismo decisionale in ambito di patto territoriale quindi prevede necessariamente una forma mediata di relazione e un concetto di mandato.
Bene Marco, come sempre grazie e andiamo avanti con la nostra intervista. Ti chiediamo, questo piano dal basso, che ovviamente abbiamo in qualche modo capito che si fonda sul protagonismo dei lavoratori e degli abitanti, sembra anche in modo abbastanza evidente entrare in conflitto con le ipotesi di gestione centralizzata e autoritaria che conosciamo, abbiamo visto fare in questi anni, non solo in Toscana. Queste scelte, queste ipotesi di gestione autoritaria e centralizzata sono state ribadite anche dal governo Draghi, il governo uscente, ed vorremmo un po' capire quali sono fino a qui, considerate ovviamente anche le incertezze delle prossime elezioni, le previsioni sul PNRR e la gestione dei rifiuti.
Chiaramente in questo quadro istituzionale che abbiamo prospettato, in fase di attuazione possono sorgere dei problemi legati al fatto, per esempio, che l'utilizzo di una specifica risorsa può avere un impatto negativo su una popolazione contigua. In questo caso il peso decisionale dovrebbe essere proporzionale al grado di vicinanza e quindi al danno stimabile, fino anche a definire una soglia oltre la quale possa scattare un diritto di veto, una sorta di opzione zero, se si prefigura un rischio concreto per la salute o la sopravvivenza di un ambiente o delle persone. La modalità di approvvigionamento delle risorse per la soddisfazione di bisogni primari e non passa anche per la redistribuzione degli oneri produttivi, restituendo alle produzioni di prossimità la loro importanza ecologica, una sorta di ripristino della biodiversità umana della comunità, cui attribuire un valore ecologico che copre ampiamente il valore di mercato perduto e incorpora il valore d'uso. Il riconoscimento delle esigenze e delle possibilità di praticare direttamente da parte delle comunità di patti territoriali attraverso strutture auto-organizzate dei cittadini può essere prefigurata anche nell'attuale assetto costituzionale, anche se attualmente è completamente ignorata. Il progredire di patti territoriali su queste basi potrebbe contribuire alla creazione di una democrazia paritaria di prossimità all'interno dei singoli comuni e attraverso lo strumento dell'ente comunale di rigenerazione fra i vari ambiti territoriali, anche diversi per numerosità e geograficamente parzialmente sovrapposti, chiaramente commisurati a specifici bisogni da soddisfare, tipo esigenze scolastiche, trasporti, distribuzione di risorse idriche, eccetera. Quindi gli enti comunali di rigenerazione possono giocare un ruolo analogo a quello previsto dagli empori solidali, di cui al comma 1, articolo 8 della legge regionale 34 del 2020. Questo nostro contributo a un potenziamento della coesione sociale, una richiesta che peraltro ci viene anche dall'Europa, dal New Generation EU, sembra tuttavia fare un po' a cozzi con il PNRR di Draghi, che per la gestione dei rifiuti fa riferimento prevalentemente a una perequazione impiantistica fra nord e sud, per ottenere sì una riduzione del conferimento a discarica, ma tramite l'attivazione di linee produttive industriali economicamente remunerative, con riferimento in particolare alla carta e alle plastiche di pregio. Per fare ciò si è approntato da parte del ministro Cingolani un piano nazionale rifiuti assai stringente, con meccanismi di tutoraggio da parte dei ministeri per la transizione ecologica e per lo sviluppo economico, delle amministrazioni regionali e degli enti locali, giudicati complessivamente incompetenti nell'applicazione di criteri ambientali minimi per le procedure di gara, per facilitare gli appalti necessari all'ingresso dell'impresa privata nella gestione dei rifiuti. L'obiettivo sembra essere quello di facilitare l'ingresso dei grandi multi-utility, aziende di servizi anche multinazionali, in grado di supportare impiantistiche industriali con solide basi finanziarie e sostenute dalla quotazione in borsa. Analoga ricetta viene proposta per la gestione dell'acqua, al cui spreco, in particolare al sud, dovrebbe supplire gestori competitivi con capacità industriali migliori di comuni, province e delle loro municipalizzate. Ultimo, ma non ultimo, il vulnus sul processo democratico, che la necessità proclamata di una rapida realizzazione degli interventi, non solo quelli del PNR, si esercita per il tramite di una struttura di governance centralizzata sovrapposta all'ordinamento giuridico amministrativo attuale costituzionale tramite il decreto semplificazione.
Bene, e veniamo ora a quello che succede in Toscana. Per quello che si sa, la regione, con le ipotesi che ha fatto tramite le dichiarazioni dell'assessora all'ambiente Monni, attribuisce alle aziende private un ruolo veramente grande, importante e enorme nella gestione dei rifiuti, con l'istituzione delle cosiddette manifestazioni di interesse. Quali sono i rischi di questa impostazione?
La scelta della Regione Toscana di procrastinare e nella sostanza di subordinare la formulazione e l'adozione del piano rifiuti regionale alla presentazione delle manifestazioni di interesse delle aziende coinvolte nel business dei rifiuti è proprio paradigmatica dell'esplicita vocazione alla privatizzazione del servizio pubblico. In questa logica sta la evidente deliberata volontà di ignorare le proposte di pianificazione che vengono dai territori, siano esse articolate o meno, istituzionali da enti locali o di cittadinanza, comitati e associazioni. All'interno di questo quadro, il processo di partecipazione alla formulazione del piano viene inteso da parte delle imprese interessate come una procedura pubblicitaria della propria offerta ad un pubblico udente a cui è concesso di fare delle domande per chiedere spiegazioni rigorosamente in chat, alle quali si risponde con un atteggiamento di chi spiega alla scolaresca a beneficio degli scolari un po' più tardi. Sono vietati conflitto e contraddittorio. Alle domande più sistemiche risponde, talora facendo entrambe le parti in commedia, il delegato di Rete Ambiente, mentre trancia ogni possibile polemica il commissario politico della regione messo lì a questo scopo. Evidentemente la Regione Toscana pensa di parlare ai sudditi di Sua Maestà, ma se qualcuno potrebbe essere anche attratto dall'idea di essere suddito di Elisabetta, essere sudditi di Gianni è francamente improponibile.
Andiamo verso la fine per un ultimo capitolo, diciamo, di tutta questa tematica, che è ultimo, ma in realtà ultimo non è, perché appunto come semplici cittadini pensiamo ai rifiuti molto spesso o quasi sempre come i rifiuti solidi urbani, i cosiddetti RSU, perché ovviamente sono quelli con cui le persone normali, me compreso, hanno e abbiamo più esperienza e familiarità. Eppure, dall'altra parte, la stragrande maggioranza dei rifiuti sono gli speciali, classificati come rifiuti speciali pericolosi oppure rifiuti speciali non pericolosi. Quali sono le ipotesi di gestione degli speciali fatte dalla regione e quali invece quelle prospettate dal basso e dallo schema di piano autoprodotto?
In effetti, il convitato di pietra del piano rifiuti è rappresentato proprio dai rifiuti speciali, che sono la grande maggioranza dei rifiuti. Il rapporto fra rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali è di 1 a 5. sul piano nazionale 164 milioni di tonnellate l'anno, in aumento del 7,8% dal 2018. Il 94% non sono pericolosi, mentre il 6% sono rifiuti pericolosi. Tra gli indicatori di efficacia per il monitoraggio del Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti c'è l'indicatore 12.4.2, cioè rifiuti pericolosi prodotti pro capite e percentuale di rifiuti pericolosi trattati per tipo di trattamento. Rientrano nella classificazione dei rifiuti speciali tutti i residui di trattamento meccanico-biologico, gli scarti di raccolta differenziata, nonché tutti gli scarti di lavorazione dei trattamenti di riciclaggio e smaltimento. Questo implica che i piani regionali, come del resto specificato nel piano nazionale, devono tener conto dei rifiuti speciali. Il recupero di materia, cioè operazioni R2 e R12, è la forma di gestione predominante attualmente, con circa il 69% del prodotto trattato, 113 milioni di tonnellate. Segue un 11%, circa 17 milioni, in altre operazioni di smaltimento, di 3, di 8, di 9, di 13, di 14, e il 7,3%, circa 12 milioni di tonnellate, che invece va a discarica, che in questo senso è in aumento del circa l'1% rispetto al 2018. Risultano invece residuali il conferimento, il coincenerimento e l'incenerimento, cioè gli smaltimenti R1 e D10 R1, con circa 3 milioni di tonnellate. L'obbligo di riduzione a meno del 10% di conferimento a discarica entro il 2035 include i rifiuti speciali, per cui si individuano ai fini dell'attuazione del piano nazionale alcuni flussi strategici che indipendentemente dall'origine sono i rifiuti urbani indifferenziati, i rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani, gli scarti derivanti dalle frazioni secche di raccolta differenziata e dal trattamento delle frazioni organiche, i rifiuti organici, i rifiuti da apparecchiature elettriche, cosiddetti RAE, i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, i rifiuti tessili, i rifiuti in plastica, i rifiuti contenenti amianto, i veicoli fuori uso, i rifiuti sanitari a rischio infettivo. Colmare il gap impiantistico dovrebbe consentire di intercettarli in modo da raggiungere l'obiettivo del non conferimento a discarica. Stante che dal momento della prima lavorazione divengono rifiuti speciali o materie prime e seconde, va da sé che gli impianti progettati riguardano pressoché esclusivamente questa categoria di prodotto. Le aziende che gestiranno tali impianti lavoreranno in un regime privatistico, non avranno vincoli di prossimità o di autosufficienza che sono previsti per il servizio pubblico e i prodotti, i rifiuti trattati potranno arrivare da qualsiasi provenienza al fine di saturare le nuove capacità impiantistiche messe in opera e tuttavia saranno finanziati dai piani regionali e nazionali. La verità sostanziale è che il capitale di rischio lo metteranno i cittadini, che garantiranno gli utili relativi, specialmente se le aziende di gestione saranno multiservizi quotate in borsa, in comproprietà di enti pubblici e di fondi di investimento e che avranno nella Tari la garanzia di finanziaria di remunerazione.
Bene Marco, ancora un ringraziamento per tutte queste insomma, informazioni importanti e approfondimenti di cui abbiamo parlato insieme. Per i nostri ascoltatori, per le nostre ascoltatrici, prima dell'ultimo saluto da parte della stampa rassegnata, vorrei ricordare appunto il presidio, la mobilitazione del 3 di settembre, sarà un sabato, sarà molto probabilmente una mattinata, ma insomma da definire. L'idea è quella di una lezione in piazza, che non vuole essere una lezione cattedratica, ma un momento e un'occasione per ragionare insieme e con le persone attenzione, di quelle che sono le problematiche che si aprono, di quelle che sono le proposte da parte della Regione Toscana, che sono in qualche modo legate ad impianti, come abbiamo sentito sia nel podcast attuale, quindi con l'intervista di adesso con Marco Paganini, ma anche in quella precedente con Fabrizio Bertini, legati anche a una nuova impiantistica che si promette e si vende, si racconta nella cornice dell'economia circolare e che poi di circolarità ha forse solo quella, come si diceva un po' abbattuta già anni fa, dell'assegno circolare che le popolazioni, gli abitanti e i cittadini emettono in favore di coloro che poi i rifiuti li producono, li trattano e li vorrebbero utilizzare per i loro scopi essenzialmente economici, protetti in questo anche da una cornice ambigua di tipo legislativo che l'Unione Europea mette al fondo, diciamo, delle amministrazioni e degli enti più locali, che siano gli stati, che siano poi invece i livelli istituzionali più bassi, la regione o i comuni. Questo insomma è quanto, ci sentiamo per il prossimo podcast che dovrebbe, nelle mie intenzioni, ruotare ancora intorno al tema dei rifiuti, che è sicuramente molto ampio e che ci impegna e prende molta attenzione, molte parole, e sicuramente quelle non ci mancano. Potere alla parola e appunto un saluto a tutti e tutte voi, ringraziando ancora Marco Paganini per la sua intervista. Dalla Stampa Rassegnata è tutto, al prossimo podcast. Ciao!